Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia di esservi collegati a tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta il settimanale di Padre Pio. Questa settimana presentiamo un numero doppio perché è il numero sia del 17 marzo sia del 24 marzo, quindi è già dedicato, è già orientato alla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Infatti nella cover troviamo Lecce Homo, una bellissima statua degli anni 50, dove vediamo Gesù incoronato di spine, piagato, umiliato, sofferente. Un po', ci ricorda le lamentazioni: popolo mio, che male ti ho fatto. Che male non ci ha fatto né, Signore, non ci hai fatto nessun male. Siamo noi che stiamo facendo del male a te, e addirittura adesso viviamo in un'epoca dove stiamo negando di farti del male. Siamo veramente orgogliosi, superbi, Signore, abbi misericordia di noi. Schiaccia il nostro orgoglio come tu ti sei lasciato schiacciare dalla nostra arroganza, dalla nostra superbia, in quei 3 giorni tremendi della tua passione. Carissimi teleradioascoltatori, prima di presentarvi il sommario di queste 2 settimane, vi voglio ricordare come abbonarvi al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto potete visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it e lì trovate le varie informazioni. Oppure potete inviare un messaggio o telefonare a questo numero di cellulare. Potete mandare un normale SMS o anche un messaggio WhatsApp. Il numero è il seguente: 351-7339-066. 351-7339-066. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Casa Mariana Editrice, che è la casa editrice del settimanale di Padre Pio. Sfogliate il sito, troverete altre riviste, altre pubblicazioni, oggettistica religiosa, tra cui corone del Santo Rosario, medaglie miracolose, benedette e così via. Una volta che avete fatto la vostra scelta, sul sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it, potete fare gli acquisti per voi o per qualcuno a voi caro direttamente dal sito, oppure potete scrivere un normale SMS oppure anche su WhatsApp, oppure telefonare al 388-901-7433. Lo ripeto, 388-901-7433. Bene, poi non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buonconsiglio, www.radiobuonconsiglio.it. Adesso che stiamo entrando nel periodo forte della Quaresima, quello che ci condurrà al Triduo Pasquale, è chiaro che ci saranno dei cambiamenti nella programmazione di Radio Buon Consiglio, quindi se andate sul sito resterete sempre aggiornati sul palinsesto. Vi voglio ricordare in modo particolare che martedì 19 marzo, solennità di San Giuseppe, alle ore 21 sulle frequenze di Radio Buon Consiglio ci sarà, anche su YouTube, ecco, ci sarà una puntata speciale della rubrica Andare oltre gli inganni della professoressa Cristina Siccardi dedicata a San Giuseppe. Non dimenticate che poi tutti i giorni Radio Buon Consiglio sta facendo degli speciali sulla Santa Quaresima, quindi potete essere sempre, diciamo così, pronti e preparati in questi giorni così importanti dell'anno liturgico, che sono quelli che ci preparano i giorni quaresimali al Triduo Pasquale, cioè alla settimana santa, la settimana più importante dell'anno, la settimana in cui il Signore si è immolato in obbedienza al Padre per salvare le nostre anime, di noi ingrati. Bene, e poi non dimenticate anche che nel periodo quaresimale è bene fare anche un'opera buona. Non c'è opera buona che aiutare a divulgare la verità, che è la prima carità, divulgare la verità. Quindi ecco perché no, offriamo anche una tazzina di caffè alle care suore di Radio Buon Consiglio, che il loro apostolato è gratuito, ma ha bisogno di mezzi terreni. Ecco, basta poco, ricordate l'obolo della vedova, basta anche una tazzina di caffè. Bene, carissimi teleradioascoltatori, andiamo allora a vedere insieme il sommario di queste 2 settimane e poi vi presenterò l'ospite della giornata che ci raggiungerà nella seconda parte della trasmissione. Bene, allora, carissimi, come sempre, si comincia, o meglio, C'è tutto dedicato settimanale, lo speciale alla passione, però come sempre si comincia col pensiero di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Maria Manelli. Poi abbiamo un altro articolo dedicato a Padre Pio di Italo Cammi, che ci presenterà l'essere vittima di Padre Pio. Sapete che Padre Pio, il giorno della sua ordinazione, ha voluto scrivere nel bigliettino ricordo al Signore: per te, sacerdote santo, e vittima perfetta. E questo fu tutta la sua vita, sacerdote santo e vittima perfetta, vittima di sangue. Poi abbiamo l'omelia per la domenica di padre Angelo Maria Lozer, poi padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e lo ringraziamo per aver fondato ormai quasi 21 anni fa il settimanale di Padre Pio, ci presenta la penitenza quaresimale. Poi la signora Maria Teresa Brancato ci presenta la figura di San Giuseppe, cooperatore della redenzione. E questo è molto importante, ecco, anche padre Serafino Maria Lanzetta nella sua belle catechesi dedicate nel 2021, in modo particolare nel mese di marzo a San Giuseppe perché era l'anno giuseppino, ha parlato della collaborazione di San Giuseppe alla redenzione. Ecco, il settimanale ci vuole tornare perché è davvero molto importante. Poi abbiamo l'omelia per la Domenica delle Palme, sempre di padre Angelo Maria Lozer. E poi la signora Grazia De Michelis ci presenta l'articolo Piango la passione del mio Signore. Chi è che piange la passione del mio Signore? Se volete saperlo, leggete il settimanale di Padre Pio, ricordando che tutti dobbiamo piangere la passione di nostro Signore. La signora Giuliana Galbiati ci presenta il legno della vita, che è la croce di Gesù. Il signor Pietro Romano ci presenta invece la Via Crucis e il Calvario. Mentre adesso vi vado a presentare l'ospite di oggi, che è padre Nazareno Maria Antonelli, che scrive spesso sul settimanale di Padre Pio e varie volte è stato anche ospite di Radio Buonconsiglio e proprio di questa trasmissione. Fra poco, quando si collegherà, ci parlerà del Giovedì Santo, quando tutto è cominciato. È lì che comincia il Triduo Pasquale, il Giovedì Santo, e padre Nazareno ci parlerà di questo. E poi il signor Lazzaro Maria Celli ci parlerà del volto santo, della devozione al volto santo della beata Pierina De Micheli, che è la beata che ebbe le visioni e le rivelazioni del volto santo di Gesù. Poi abbiamo l'articolo di padre Alessandro Maria Pollonio. Vi ricordo che lui tiene anche una rubrica qui su Radio Buonconsiglio dedicata a Fatima e scrive anche spesso su Fatima nel settimanale. Questa settimana ci parlerà del calice della consumazione. Poi il signor Giuseppe e Maria Desa ci parlerà dell'ora di Gesù, che è l'ora anche nostra. Poi padre Filomeno Maria James Guildford ci parlerà della chiamata alla consolazione. E infine c'è un libretto pieghevole nel settimanale di queste 2 settimane che è intitolato Vicino a Gesù Passionato, meditazione sui misteri della nostra redenzione. È un aiuto che il settimanale ci sta dando proprio per prepararci alla settimana di passione di nostro Signore. Bene, carissimi teleradioascoltatori, andiamo adesso allora a leggere il pensiero di Padre Pio commentato da Padre Stefano Maria Manelli, che poi ci introduce anche a ciò che Padre Nazareno ci dirà tra poco del Giovedì Santo. Ricordiamo quanto è stata fondamentale nella vita di Padre Pio la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Egli proprio è stato associato alla passione di nostro Signore. È il primo sacerdote stigmatizzato della storia della Chiesa. È stato un sacerdote crocifisso per 50 anni. Quindi chi più di egli può aiutarci a penetrare il mistero della passione di nostro Signore Gesù Cristo? Ed è un pensiero mariano questo, eh? Quindi ci aiuta con la Madonnina, con Nostra Signora, la corredentrice, a penetrare, a meditare il mistero della passione di nostro Signore Gesù Cristo, Lecce Homo che il settimanale ha voluto mettere in copertina. La Madonna, insieme a Gesù, ha avuto il coraggio di apparire, fin quasi a crederci il fior fiore dei malfattori della terra. Ha subito così la prova suprema della fede e l'ha superata. A tutto questo aggiungi l'oscurità della capanna di Betlemme. Cosa ci vuole dire San Pio? Padre Stefano ci aiuta a capirlo. Molto importante questo pensiero mariano di Padre Pio, scrive Padre Stefano, per conoscere la presenza dolorosissima della Madonna durante la passione e morte di Gesù, il nostro Redentore universale. Padre Pio, infatti, ricordando l'insieme dello svolgersi della passione di Cristo, riflette e ci dice che la Madonna, insieme a Gesù, ha avuto il coraggio di apparire, fin quasi a crederci, il fiorfiore dei malfattori della terra. Ha subito così la prova suprema della fede e l'ha superata. La presenza e la partecipazione dolorosissima della Madonna all'intero itinerario della passione di Gesù, fino alla morte di lui, crocifisso sul Monte Calvario, non potendo costituire realmente per lei l'aver subito così la prova suprema della fede, superandola. Padre Pio però ritiene bene fare un richiamo al particolare della sofferenza per la condizione di povertà estrema nella quale si è svolto il parto di Gesù nella grotta stalla di Betlemme, e perciò scrive con poche parole soltanto: a tutto questo aggiungi l'oscurità della capanna di Betlemme. In tal modo Padre Pio ci presenta la Madonna unita alla povertà e alla sofferenza della nascita e della morte di Gesù. Padre Pio ci sta dicendo che fin dall'inizio, Maria Santissima è stata la collaboratrice, la socia, la corredentrice di nostro Signore Gesù Cristo. Da Betlemme al Calvario. Ha condiviso con lui la povertà di Betlemme e la sofferenza del Calvario. Egli è stata la sua compagna, la sua socia in tutto, nel grande negozio dell'umana redenzione. Perché la settimana santa è la settimana più importante dell'anno, il culmine della nostra redenzione. Ma la nostra redenzione è cominciata nel grembo materno di Maria, con quel suo sì. Con quel suo sì, quando il figlio suo si è incarnato nel suo ventre. È da lì che ella ha cominciato a collaborare al figlio suo per la salvezza delle nostre anime fino al Calvario. Quindi abbiamo il nostro Redentore e la nostra corredentrice che hanno salvato le nostre anime. E noi che cosa dobbiamo fare? Seguendo l'esempio di San Giuseppe, stare sempre con loro e collaborare alla redenzione delle anime. Questa è la missione di tutti i cristiani, in modo particolare è la missione dei sacerdoti, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Bene, e tra poco, dopo lo stacco musicale, avremo Padre Nazareno che ci parlerà del Giovedì Santo. Molto ci si concentra sul Venerdì Santo ed è giusto che sia così, ma non dobbiamo mai dimenticare che dall'ultima cena fino al Getsemani, fino al sudare sangue e all'arresto del nostro Signore, anche lì tutto è cominciato. Lì il Signore ha cominciato a versare il suo sangue per noi. Tra poco ce ne parlerà Padre Nazareno. Dopo lo stacco musicale, non cambiate canale, restate con noi. A tra poco, grazie.
Iesu Christe crucifixe, sacrum unus dexere manus tue, miserere nobis. Iesu Christe crucifixe, miserere Iesu Christe crucifixe, sacrum unus sinistre manus tue, miserere nobis. Iesu Christe crucifixe, miserere nobis. Iesu Christe crucifixe, sacrum unus dexere pedis tui. Miserere nobis. Iesu Christe crucifixe, miserere
Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione, ci ha raggiunto Padre Nazareno. Ave Maria, Padre, grazie per
Ave
essere qui con noi.
Maria, grazie a voi per l'invito.
Complimenti per il bellissimo articolo, sono tutti belli i suoi articoli, ecco, ma questa volta, ecco, direi che ha messo un po' la ciliegina sulla torta, ecco, perché ci ha ricordato l'importanza del Giovedì Santo, che a volte effettivamente è un po' trascurato per via del Venerdì Santo, invece sono uniti, sono coniugati indissolubilmente. Bene, come sempre, padre, nel presentare il suo articolo può anche spaziare, ecco, se vuole approfondire qualche cosa in particolare non c'è problema. Prego, a lei la parola e grazie ancora della sua presenza con noi.
Grazie. Ecco, sì, come diceva Esther, infatti il giovedì, il Triduo Santo possiamo dire che è tutto un unico giorno, e in questo è il giorno appunto in cui si è compiuta l'opera della salvezza operata dal Figlio di Dio, e ogni giorno di questo Triduo Santo porta in sé tante verità di fede, tanti doni e anche la propria spiritualità. Quindi è bene, soprattutto perché appunto il giovedì santo, il venerdì santo e il sabato santo sono i giorni più importanti dell'anno liturgico, è bene approfondire queste verità di fede per comprendere ciò che ha operato Gesù, per comprendere ciò che ci ha donato e per comprendere infine come dobbiamo noi vivere questa spiritualità e come dobbiamo ripagare l'opera realizzata da Gesù e anche come dobbiamo metterla in pratica obbedendo al suo testamento. E bisogna appunto anzitutto ricordarci di questa parola testamento perché, come ben sappiamo, anzi forse ci stiamo dimenticando anche di questo, perché in questa cultura in cui si vuole cancellare la morte, quindi non si deve parlare di morte, quindi non si deve parlare neanche di testamento, ma una volta il testamento era una cosa importantissima, soprattutto appunto chi sapeva di essere giunto alla fine della sua vita doveva lasciare il testamento. Anzi, questo è anche un grave dovere morale che oggigiorno non si parla più, perché si rischia anche di fare dei peccati mortali per chi non assolve debitamente questo suo dovere, perché appunto ognuno deve realizzare il proprio testamento secondo giustizia. E Gesù, sappiamo che è il giusto per eccellenza, il giusto per essenza, e quindi anche lui, nell'approssimarsi della sua morte, ci ha lasciato il testamento, ha stilato il testamento. È appunto questo testamento della nuova alleanza, ma che ce lo ha dato anche a noi proprio attraverso questi ultimi doni, che appunto sono i più importanti per l'umanità. Allora, quali sono i doni e il testamento di Gesù fatto il giovedì santo? Come ben sappiamo, se Esther parlava dell'ultima cena, appunto durante l'ultima cena Gesù anzitutto compie il rito della Pasqua ebraica. E come spiega anche San Tommaso, una volta completato questo rito, Gesù istituisce il rito della nuova ed eterna alleanza. Questo rito, appunto, è la messa, la celebrazione dell'Eucaristia. Gesù, per la prima volta nella storia dell'umanità e della Chiesa, appunto, consacra il pane e il vino. Il pane e il vino non sono più pane e vino, rimangono solo gli accedenti esterni, ma il pane e il vino si tramutano, si transustanziano nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo. Quindi Gesù, come dice lui appunto anche nelle parole di consacrazione, ci dona il suo corpo, ci dona il suo sangue. E donandoci il suo corpo e il suo sangue, poi la Chiesa spiegherà, poiché l'umanità di Gesù Cristo è tutta unita in sé, è tutta unita tra sé e poi unita alla divinità, appunto non ci dona solo il corpo e il sangue, ma ci dona anche la sua anima, la sua divinità. Questo è il primo dono del Giovedì Santo, un gran dono, un dono infinito che Gesù fa a noi. E proprio nell'istituire l'Eucarestia, Gesù contemporaneamente fa un altro dono, perché alla fine della parola di consacrazione dice: fate questo in memoria di me. Questo è il comando di Gesù Cristo, questo è un testamento di Gesù Cristo. E come spiega bene il Catechismo anche di Trento, Gesù, proferendo, rifacendosi anche al Concilio di Trento, Gesù, istituendo l'Eucarestia e comandando di fare questo in memoria di me, in quel momento istituisce il sacerdozio, l'ordine sacro. Quindi consacrò gli apostoli, non solo sacerdoti, ma loro anche vescovi. Quindi l'eredità del Giovedì Santo sono l'Eucaristia, il corpo e il sangue di Cristo, e l'ordine sacro. Gesù, proprio mentre si appressava alla sua morte, mentre iniziava a confessare ai suoi apostoli: l'anima mia è triste fino alla morte. Mentre preannunciava il tradimento e tutta la sua sofferenza, anziché odiarci, anziché lasciarsi sopraffare dall'odio umano, riversa su di noi e sulla Chiesa in particolare il suo massimo amore. Infatti, come dice l'Evangelista, avendo amato i suoi, amò fino alla fine, e questo veramente fino alla consumazione, proprio. Gesù diede tutto se stesso, cioè più di questo era quasi, diciamo così, in certa maniera impossibile che potesse darci più di quanto ci ha dato, avendoci dato anche il suo corpo, il suo sangue, avendo ordinato dei sacerdoti che amministrasse, continuassero a fare nel tempo la funzione che lui ha svolto e applicassero i frutti della redenzione amministrando i sacramenti. Quindi prima di tutto dobbiamo esercitare e praticare la nostra fede, la fede nella presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia, fede che veramente oggigiorno, sia nella teoria che nella pratica, scarseggia in molti di noi, in molti cristiani, in molti fedeli, ma a volte anche purtroppo in alcuni sacerdoti. E sia appunto da come vedere come trattano l'Eucaristia, come è anche stata trattata in modo vergognoso durante la cosiddetta pandemia Covid, che pandemia non era, comunque sia, ecco, durante questo periodo abbiamo visto delle cose veramente vergognose di come è stata trattata l'Eucaristia. Quindi dobbiamo anzitutto vivificare la nostra fede nella presenza reale di Gesù e di come dobbiamo ricevere in modo degno questa presenza, questa Gesù presente nell'Eucaristia, perché appunto non tutti i modi di ricezione sono ugualmente degni. Riguardo la fede nella presenza reale nell'Eucaristia, che magari per molti è una cosa scontata, però io, stando in missione, vi posso assicurare che non è così, perché appunto dove ci sono i protestanti, dove ci sono i calvinisti e tutto quanto, è un problema serio, perché appunto per loro non c'è questa presenza reale, sacramentale del corpo e il sangue di Cristo. Dobbiamo rifarci sempre a quello che insegnavano i padri, perché i padri della Chiesa hanno sempre usato la stessa, hanno avuto sempre la stessa fede in questa presenza reale, benché non usassero tutti lo stesso termine, perché appunto transustanziazione è stato un termine più specifico che si è sviluppato nel Medioevo, verso la fine del Medioevo, perché appunto in cui si perfezionava sempre più anche la terminologia filosofica, ma il concetto sostanziale espresso dai padri della Chiesa era sempre lo stesso. La fede che hanno avuto i padri in questo sacramento è stato sempre lo stesso. Ecco, ad esempio, San Giustino Martire, che appunto siamo proprio all'inizio del secondo secolo, ecco, lui scrisse la più antica descrizione della Messa. E troviamo scritto queste parole, che lui lo scrisse nella sua famosa opera Apologia in difesa dei cristiani, ma appunto troviamo scritto questo che ora vi leggerò, che ho messo anche nell'articolo. Questo cibo si chiama fra noi Eucaristia e a nessuno è lecito parteciparne se non si è lavato nell'avacro destinato a rimettere le colpe. e rigenerare. Ovviamente questo lavacro di cui parla San Giustino è il battesimo. E se non vive come Cristo ci ha insegnato, quindi prima di tutto occorre il battesimo, che appunto è chiamata la porta dei sacramenti, perché appunto senza il battesimo non possiamo ricevere gli altri sacramenti. Poi occorre vivere come Cristo ci ha insegnato. Appunto, il battesimo è un cambiamento che per noi è sostanziale, ci trasforma in cristiani, ci abilita a partecipare alla messa, ma appunto no, il battesimo non basta perché occorre la cooperazione umana, perché se no non viviamo come Cristo ci ha insegnato, siamo in peccato mortale, se, non, se trasgrediamo gravemente appunto i suoi comandi. Quindi battesimo e uniformità di vita a Cristo, all'insegnamento di Cristo. Noi infatti non lo prendiamo come un pane ed una bevanda comune. Ecco, vedete, appunto già inizia a specificare la distinzione tra che non è un semplice pane e un semplice vino, ma come il Salvatore nostro Gesù Cristo si incarnò per la salvezza nostra, così noi crediamo che quell'alimento consacrato per virtù della preghiera è corpo e sangue di Gesù incarnato, e di esso le carni nostre si nutrono per essere trasformate. Gli apostoli, nelle memorie da loro scritte, che si chiamano Evangeli, insegnarono che era stato dato loro questo comandamento, che cioè Gesù prese del pane e rese grazie dicendo: fate questo in memoria di me, questo è il mio corpo. E similmente prese il calice e rese grazie dicendo: questo è il mio sangue. Quindi dobbiamo essere veramente consapevoli di chi, non di cosa, ma di chi riceviamo, cibandoci dell'Eucaristia. Chi si rende presente in mezzo a noi, con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, la sua divinità, durante ogni consacrazione valida, cioè, che si realizza all'interno della Santa Messa. E possiamo anche dire che appunto questo Gesù, vi dicevo all'inizio che ci ha fatto questi due doni, l'Eucaristia e il sacerdozio, quindi che spiritualità può riguardare un po' tutti noi? Tutti noi di certo riguarda l'Eucaristia, ma anche questo, quando Gesù dice fate questo in memoria di me, benché principalmente Gesù e direttamente lo rivolse agli apostoli, quindi ai sacerdoti, e in senso più largo lo possiamo applicare a tutti, però appunto distinguendo che tutti possono e devono assolvere questo comando di Gesù per quanto possono. Appunto, mentre il sacerdote appunto fa questo in memoria di Gesù, cioè quindi prosegue l'opera iniziale di Gesù e la messa, la celebrazione della messa realizzata da Gesù, e quindi è abilitato attraverso l'ordine sacro a continuare a predicare, a celebrare la Santa Messa e amministrare questo sacramento. Ma il sacerdote non solo deve fare questo, perché per fare questo deve immedesimarsi in Cristo crocifisso e risorto, quindi deve vivere in se stesso anche questa immolazione che ha realizzato Gesù Cristo. Ma questa immolazione non è solo un dovere del sacerdote, per il sacerdote è un dovere ancora più stretto, ma ogni fedele deve rivivere in se stesso l'immolazione di Gesù, perché appunto già con il battesimo noi veniamo innestati nella passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. E appunto il battesimo ci dona questo cosiddetto sacerdozio comune, che oggi è anche è un concetto molto abusato, che appunto lo si vuole trasformare in un sacerdozio ministeriale o equipararlo a questo quando non è, però appunto cosa fa il dono del sacerdozio comune in noi? Ci abilita, come già spiegava San Tommaso e spiega tutta la dottrina della Chiesa, ci abilita al culto divino. Cioè noi attraverso il battesimo, attraverso questa partecipazione ma ad una certa partecipazione al sacerdozio ecclesiastico, al sacerdozio comune, ogni fedele è abilitato a partecipare alla Santa Messa, perché senza il battesimo non si può partecipare alla Santa Messa, quindi noi non si può partecipare al vero culto di Dio, e al vero culto di Dio possono partecipare solo i battezzati, e questo ci potrebbe permettere di parlare male di tanti altri errori che ci sono oggi, appunto, con questo cosiddetto dialogo interreligioso, preghiere interreligiose, così, cioè alla messa possono partecipare solo i battezzati, perché solo loro sono abilitati al culto divino, gli altri no. Appunto, ma po poi possono partecipare come fedeli, quindi non sostituendo il sacerdote. Però, appunto, noi solo attraverso questo culto al sacerdozio comune il fedele può realizzare questo. Ma oltre a questo, può e deve, appunto, soprattutto durante la Santa Messa, ma poi durante tutto l'arco della giornata, deve trasformare in vita questa immolazione che rivive sacramentalmente ad ogni Santa Messa. Perché, appunto, questo è il fine di ognuno, arrivare alla perfetta immagine di Cristo crocifisso, che già il battesimo ha impresso in noi tramite il sigillo, ma che appunto deve anche nella nostra anima giungere a questa piena maturità di Cristo. Riguardo il sacerdote, appunto, dobbiamo dire che, è, come già ho accennato, è solo il sacerdote che ci dona, che ci amministra i sacramenti e che ci trasmette la grazia della salvezza e la redenzione operata da Cristo. Quindi, cioè, veramente è come se Cristo, che è presente nel sacerdote consacrato, perché appunto il sacerdote riceve un carattere che appunto è quando agisce, per dire, quando consacra, agisce in persona Cristi. E ugualmente quando assolve agisce in persona di Cristo, quindi è lo stesso Cristo che è presente nel sacerdote e che agisce tramite il sacerdote per ancora una volta consacrare, donarsi e perdonare la grazia magari del perdono, ecco, nel sacramento della confessione, della riconciliazione, appunto, perché come tutti sappiamo, quando il sacerdote consacra e dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ovviamente non è il corpo e il sangue di Padre Nazareno, ma il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Ed è veramente, appunto, perché può dire questo? Perché Cristo è presente in un modo misterioso, ma vero, reale, nell'anima di ogni sacerdote validamente consacrato. E quindi già questo ci deve far pensare a quanto dobbiamo essere grati a Gesù per quello che ha fatto per noi, per questi due doni immensi, incommensurabili, attraverso del quale veramente noi riceviamo tutto da Dio, perché nell'Eucaristia riceviamo Dio stesso. Ecco, se voi pensate, l'Eucaristia veramente tra i sacramenti è l'unico sacramento in cui non è che ti conferisce la grazia, ma ti conferisce l'autore della grazia, cioè, perché nell'Eucaristia c'è Gesù che è l'autore della grazia, quindi c'è tutta la grazia che si possa ricevere nell'Eucaristia. E anche il sacerdozio, tra tutti i sacramenti, ha una sua particolarità unica, perché mentre gli altri sacramenti sono stati istituiti per il bene di chi lo riceve, il sacerdozio ministeriale invece è stato istituito non per il bene di chi lo riceve, ma per il bene della Chiesa, per il bene dei membri della Chiesa e di coloro che sono chiamati a divenire membri della Chiesa, perché appunto il sacerdote deve predicare, deve convertire le persone, deve fare battezzare nuovi cristiani e deve amministrare i sacramenti. Quindi proprio il sacerdote realizza in sé questo sacrificio che Cristo ha fatto, che Cristo è venuto nel mondo per predicare, per convertire le anime, per donarci la salvezza, cioè vissuto per la gloria del Padre e per la nostra salvezza. Ugualmente questo deve fare il sacerdote, ma in un modo simile, analogo, anche a ogni fedele, prendendo questa spiritualità che del Giovedì Santo, deve capire che anche ogni fedele, a seconda dei suoi doveri di Stato, deve vivere per donare la salvezza. Devo vivere comunque questa immolazione, questo sacrificio e questo dono, questo donarsi, perché appunto l'Eucaristia e il sacerdozio sono dono, dono di sé, sacrificio, immolazione. Allora, essendo un po' consapevoli di quali e quanti doni ci ha fatto Gesù nel Giovedì Santo, dobbiamo farci anche delle domande, no? Dobbiamo chiederci, ma insomma, io sono consapevole fino a quale grado, di chi ricevo quando mi comunico? Cioè, capisco veramente che ricevo Dio e che la vita eterna viene in me? Capisco che viene in me colui che è purezza infinita? Io? La mia anima è pura? Fino a che grado è pura? E quindi lo accolgo come si deve? Sono consapevole di quale valore abbia il sangue di Gesù? Sono tutte domande che se magari ce le siamo fatti tante volte, ma che non le portiamo alle estreme conseguenze. Veramente non facciamo il possibile per purificarci, per essere il meno indegni possibile. Ecco, durante la messa diciamo, Signore, non sono degno. Ma forse lo diciamo più con un certo formalismo, con una certa superficialità automatismo, ma non veramente non lo facciamo con quella umiltà e quella contrizione che ci renderebbe da indegni a comunque sia accettati da Gesù. E riguardo il sangue di Gesù Cristo, ad esempio, San Giovanni Crisostomo scrive: così come nel testamento mosaico lo facevate in memoria delle meraviglie d'Egitto, mette queste parole in bocca a Gesù, ora fate questo in memoria di me. Quel sangue era stato effuso a salvezza dei primogeniti, questo invece in perdono dei peccati di tutto il mondo, perché questo è il mio sangue, e gli dice che sarà versato in remissione dei peccati. Cioè veramente il sangue di Gesù ha questo potere immenso di lavarci da ogni macchia e di farci passare dai figli dell'ira di Dio ai figli su cui l'ira di Dio non scende, ma scende l'amore, la misericordia di Dio. Veramente è il sangue che ci preserva dall'angelo distruttore, sterminatore, e che ci dona la salvezza eterna, a patto che, come dice San Paolo, siamo consapevoli di chi riceviamo e che lo riceviamo in modo degno, altrimenti, se qualcuno si macchia di, Dio non voglia, di sacrilegio, di comunione sacrilega, ecco, come dice San Paolo, mangia e beve la propria condanna. Quindi a questo punto dobbiamo fare la considerazione sui due gruppi. Ci sono due gruppi fondamentali di fedeli che ricevono Gesù. Un gruppo sono quelli che appartengono agli apostoli, agli undici, e un gruppo sono quelli che fanno parte del gruppo di Giuda, perché secondo la tradizione e l'interpretazione che va per la maggiore, anche Giuda ha fatto la comunione, ma fu la prima e forse la più terribile comunione sacrilega della storia dell'umanità. Quindi o ci comunichiamo come gli apostoli o come Giuda. Tra questi due c'è un, diciamo così, un gruppo intermedio di chi si comunica stato di grazia, ma con non le, diciamo così, le con, proprio le condizioni mie, comunque sia, non lo fa con molta consapevolezza e comunque con molta devozione, con molta carità, attenzione, non si preoccupa di fare ringraziamento e così via, non si preoccupa di essere presente a Gesù che è presente in noi. E quindi, diciamo, per queste persone la comunione è un mix magari di cose buone, di cose negative, perché appunto poi si commettono tanti difetti quando, ecco, Gesù è presente in essi. Però ovviamente noi dobbiamo fare di tutto per far parte del gruppo degli apostoli. E sempre il Crisostomo, per dire, ci dice: è tempo ormai di accostarsi a questa mensa terribile e veneranda, accostiamoci tutti dunque con coscienza pura, non vi sia qui nessun Giuda che trama insidia al suo prossimo, nessun malvagio, nessuno che abbia il veleno celato nel proprio cuore. Nessuno tra di noi dunque sia falso, sia malvagio o ladro, nessuno maledico o pieno d'odio, o avaro, o ubriacone, o arrogante, nessuno effeminato, o invidioso, o servo del piacere, nessuno ladro o imbroglione, per non mangiare la propria condanna. Anche allora Giuda partecipò indegnamente al mistico banchetto e, uscito, tradì il Signore. E questo perché tu apprenda che, precisamente, coloro i quali partecipano indegnamente ai sacri misteri vengono assaliti per lo più e con frequenza dal diavolo e precipitano se stessi in un giudizio ben più grave. Dico questo non solo per intimorirvi, ma anche per rendervi più cauti, come anche il cibo del corpo, se scende in un ventre pieno di umori cattivi, aumenta la malattia. Così anche il cibo spirituale, se viene preso indegnamente, rende più grave la condanna. E concludo questa mia presentazione leggendovi la conclusione del mio articolo, che appunto noi dobbiamo giungere ogni volta che ci comunichiamo, ad avere gli stessi sentimenti di Sant'Ignazio di Antiochia, martire, vescovo martire del primo secolo, il quale scrisse nella lettera ai Romani, in cui stava appunto annunciando il suo arrivo lì e pregandoli di non disturbare il suo martirio, di farlo morire martire, tant'è che bramava questo martirio per divenire frumento di Cristo, scrisse: non mi diletto più di un cibo corruttibile, né dei piaceri di questa vita. Voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, della stirpe di Davide. Voglio per bevanda il suo sangue, che è la carità incorruttibile. Ecco, questo deve essere il punto di arrivo di ogni cristiano, che non è altro che questo punto di arrivo, che è giungere a quello che Gesù disse durante l'ultima cena: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Poiché ognuno di noi deve avere in sé gli stessi sentimenti di Cristo, questo sentimento di Cristo, come Cristo l'ha avuto per noi, noi lo dobbiamo avere per Lui, cioè di desiderare ardentemente di mangiare la Pasqua con Cristo, che è la Pasqua che è lo stesso Cristo. E cosa significa questo? Questo significa che ognuno di noi deve bramare ogni giorno della sua vita e dire, deve bramare questo e deve giungere a dire: desidero ardentemente comunicarmi con te, Gesù. Desidero ardentemente cibarmi della tua carne e dissetarmi per mezzo del tuo sangue. Desidero consumarmi totalmente per te. Solo in questo modo il cattolico riuscirà ad adempiere il comando di Gesù che dicevamo all'inizio: fate questo in memoria di me. Quindi partecipazione alla Santa Messa, comunione fervente, vita consumata per Cristo. Questa è la vita del cattolico, questa è la spiritualità del Giovedì Santo per ognuno di noi.
Grazie padre. Abbiamo ancora qualche minuto, ecco se si può trattare con noi. Volevo chiederle, ecco, di approfondire, questo il Giovedì Santo è legatissimo al sacerdozio. Giovanni Paolo II scriveva una lettera ai sacerdoti ogni Giovedì Santo. La Chiesa ogni giovedì della settimana ci invita a pregare in riparazione ai peccati per la Santa Eucaristia, ma anche per la santificazione dei sacerdoti, le vocazioni religiose e sacerdotali. Lei è un figlio di San Francesco. Ecco, volevo chiederle, può dirci qualcosa della venerazione che San Francesco, che non era sacerdote, era diacono, aveva per i presbiteri, per i ministri in sacris? Grazie, Padre Nazareno, ecco.
Sì, diciamo che la venerazione che aveva per i ministri sacri era quasi pari alla venerazione che San Francesco aveva per Gesù eucaristico, per l'Eucaristia. E appunto, ma perché San Francesco aveva questa venerazione? Perché proprio diceva: io dei sacerdoti non voglio sapere nient'altro, non mi parlate male, non dite niente, che se anche se un peccatore, perché io del sacerdote voglio solo sapere che con le sue mani consacrate, ecco, mi dà il pane e mi trasforma il pane e il vino nel corpo e il sangue di Gesù Cristo, me lo dà a me, e come pure quando mi assolve dei miei peccati. E questo è il dono più prezioso che c'è in questa vita, che è dato all'uomo in questa vita, perché neanche agli angeli è stato dato questo potere e questa capacità, ma solo ai sacerdoti validamente consacrati. E quindi ecco la massima stima e venerazione che si debba avere per il sacerdote. Infatti, per esempio, il Concilio di Trento e anche il Catechismo di Trento ribadiscono più volte, anche riguardo a questo sacramento, che l'indegnità di un sacerdote non sminuisce affatto il valore in sé di questo sacramento, quando viene, anche se viene amministrato da un sacerdote appunto indegno. E quindi questo appunto ci preserva anche un po' da questo, dall'eresia un po' donatista, così, che appunto ricercavano sempre solo i ministri puri secondo loro. Appunto, i ministri puri lo sa Dio chi è puro e chi è no, chi è degno e chi non indegno. E noi lo sappiamo solo quando c'è una condanna ufficiale della Chiesa Cattolica, che allora lì, anche come spiega San Tommaso, allora lì è peccaminoso partecipare ad una messa di un sacerdote che è stato scomunicato, sospeso a divinis. Però negli altri casi, noi non, finché non c'è questa sentenza ufficiale, non facciamo nessun peccato e dobbiamo, cioè, se possibile, ovviamente. Produce più frutti di opere operantis una messa celebrata da un santo. Quindi, se è possibile, per meglio partecipare a queste messe, ma il sacramento in sé non viene intaccato in nulla, perché non è opera d'uomo, come ribadisce i padri, anche i concili e i catechismi: non è opera d'uomo, ma è opera di Dio, è Dio che realizza il sacramento.
Grazie,
Io,
padre. Ah, prego, prego, stavo, si è
sì,
terminato. Prego, vado avanti, abbiamo ancora un po' di tempo.
se possibile, volevo un attimo accennare su un punto su cui oggi c'è tanta confusione, riguardo appunto a chi può accedere all'Eucaristia, perché molte volte, soprattutto anche noi preti, ci sentiamo dire da dei fedeli: no, ma perché quel sacerdote mi ha detto che se io sono in peccato mortale e non c'ho tempo di confessarmi prima della messa, fai un atto di contrizione, vai a fare la comunione e poi confessati. E no, questo è un grave errore che non è conforme alla dottrina della Chiesa. Però questo grave errore diciamo così, si poggia su un passo del catechismo della Chiesa Cattolica, che poi riprende anche una parte di quello che diceva già il Catechismo di Trento, che io ve lo vorrei leggere per spiegare un attimo anche la corretta interpretazione di questo passo, perché appunto cioè non funziona così come molti dicono ormai oggi. Molti sacerdoti dicono: vabbè, fai un atto di contrizione, confai la comunione e poi confessati. No, quello non si può, non si può, e nessuno lo deve fare. Allora il Catechismo dice così: Secondo il precetto della Chiesa, ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta l'anno. Colui che è consapevole di aver commesso un peccato mortale non deve ricevere la Santa Comunione, anche se prova una grande contrizione, senza aver prima ricevuto l'assoluzione sacramentale. Fino a qui tutto bene. E qui adesso inizia la parte problematica che poi viene interpretata e applicata male. A meno che non abbia un motivo grave per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un confessore. Subito dopo questo, il Catechismo mette una nota e sulla nota mette un rimando al canone 916 del Codice del Diritto Canonico. E io adesso vi leggo cosa dice questo canone, perché appunto non è riservato, cioè sta parlando dei sacerdoti, quindi no, è un caso che riguarda i sacerdoti. Colui che è consapevole di essere in peccato grave non celebri la messa né comunichi al corpo del Signore senza aver premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi. Nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che non è una cosa facile, che include il proposito di confessarsi quanto prima. Allora, perché il sacerdote e il codice dice che il sacerdote in questi casi può fare questo? Perché quando il sacerdote deve celebrare la messa per il popolo, quella è un motivo grave e quindi che lo costringe a celebrare e quindi a comunicarsi, perché il sacerdote deve sempre consumare le specie, nonostante non si sia confessato. Ma appunto probabilmente se un sacerdote commette un peccato di notte e la mattina deve celebrare la messa e non trova nessuno per confessarsi, allora lì si trova in questa occasione qua. Però appunto questa è una costrizione per il sacerdote, come dicevamo prima, è a servizio del popolo, quindi lui deve celebrare la messa per il popolo, quindi la messa per il popolo è un bene maggiore a cui lui non può esentarsi e quindi deve ugualmente celebrare, ma appunto deve fare questo, e comunque sia celebrando non è che fa una buona cosa in sé, ma appunto celebrando, deve premettere se riesce questo atto di contrizione perfetta e poi confessarsi, con il proposito di confessarsi il prima possibile. Ma i fedeli, quando vanno alla messa, non hanno l'obbligo di comunicarsi tutti i giorni o tutte le domeniche. Quindi i fedeli possono e devono, se non fanno in tempo a confessarsi prima o durante la messa, non comunicarsi e poi, quando riescono, si confessano e poi si comunicano. O se non, allora, cioè, il sacerdote che ti dice: vabbè, io non c'ho tempo, adesso iniziamo la messa, poi ti confesso dopo la messa, fai la comunione. Il fedele gli deve rispondere: no, va bene, allora mi confesso e poi dopo lei mi dà la comunione dopo che mi sono confessato. Ecco, diciamo, questo è il modo buono e giusto e santo di agire, non come ci insegnano in questi
Oppure mi
ultimi tempi.
confessi e poi dici la messa, perché tanto
Sì.
se dopo non hai un'altra messa, se cominci 10 minuti dopo non è la fine del mondo.
Sì, magari se la messa domenicale poi sai, i fedeli un po' si arrabbiano, iniziano a mormorare, o se poi vedono che è una cosa fissa e tutto quanto, poi dopo. Comunque sia, sì, può fare così, però si può dire va bene, cioè di solito se non fai adesso non fa la comunione, poi ti confesso, poi ti do la comunione dopo la messa, no? Cioè ovviamente perché comunque se uno sa che si deve confessare deve andare un po' prima.
Beh,
Se poi
questo sì
arriva
è un
prima e già
principio.
trova la fila, vabbè, pazienza, a un certo punto si dice no, perché sennò va a finire che dopo, poi c'è chi ti dice facciamo il presto in 2 minuti, 2 minuti, poi dopo ti tengono lì 20-30 minuti, quindi
Sì.
è anche
Però
questo c'è.
ecco, padre, questo specifichiamolo, se uno ha i peccati veniali, quel caso può fare l'atto di dolore, fare la comunione, ma andare,
Sì.
poi si
Sì.
deve confessare, è peccato veniale, non il peccato mortale, questo va specificato,
Sì.
ecco perché
No, con il
oggi non
peccato
c'è più.
veniale uno può infatti fa l'atto di dolore, anzi, poi come dice anche il Catechismo di Trento, l'Eucaristia cancella anche i peccati veniali, quindi ovviamente uno si fa
Ovviamente ci vuole
questa
pentimento, eh.
confessione. Sì, pentimento, fa l'atto di dolore e se vuole possiamo trattare anche un altro un punto un po' problematico, ma molto
Abbiamo
breve,
ancora
senza che vi
5
leggo,
minuti.
ecco,
Abbiamo
senza
ancora
che vi
5
leggo
minuti,
niente,
prego, padre.
il Catechismo di Trento, rifacendosi a quello che dice il Concilio di Trento, ricorda che riguardo l'Eucaristia, solo il sacerdote e solo le persone ordinate possono amministrare questo sacramento, perché l'Eucaristia è l'unico sacramento che c'è una, come dire, non solo una frattura temporale, ma una separazione temporale, ma a volte anche logica, tra l'istituzione, la celebrazione di questo sacramento e l'amministrazione, perché il battesimo, mentre lo celebri, lo amministri. L'unzione degli infermi, mentre lo celebri, lo amministri. La confessione, mentre la celebri, lo amministri. L'Eucaristia no, la puoi celebrare, ma non è che sempre, non tutti la ricevono. Quindi l'amministrazione, ci può essere un'Eucaristia dove tu celebri, fai la cultura, il sacerdote si consuma, ma nessuno si comunica, no? E
Padre,
invece per il... Sì?
le faccio una domanda secca. Chi è che celebra l'Eucaristia? Il
Sacerdote.
sacerdote o l'assemblea col sacerdote che presiede?
No,
Perché c'è
no,
molta confusione su questo.
no, infatti è il sacerdote. Infatti anche in questi quaresimali mi hanno raccontato che ci sono anche quest'anno in Italia parecchi di questi liturgisti, liturgiste che vanno in giro a spiegare, che dicono: ah, una volta si pensava che era il sacerdote che celebrava la messa, l'Eucaristia, adesso abbiamo capito che è tutta l'assemblea liturgica. Non, no, appunto, no, è solo
Ecco,
il
il
sacerdote
fedele
ordinato.
partecipa o assiste? Anche questo.
Ma si può dire tutte e due, partecipa, assiste.
Ma non
Si può,
celebra. Ecco.
non celebra, no.
Ecco.
E quindi, comunque sia, Trento ha dichiarato solennemente che è solo il sacerdote che celebra e amministra l'Eucaristia.
Grazie,
Ah,
padre.
e qui è un problema serio sull'amministrazione dei cosiddetti ministri straordinari dell'Eucaristia. Ecco, ovviamente c'erano
E...
anche ai tempi di Trento, c'erano le eccezioni, per dire, le abbadesse hanno sempre avuto il permesso di portare la comunione alle monache ammalate.
Ma sì, era stato fatto negli anni 70 per i paesi perseguitati dove c'erano i comunisti ed era proibito. E così così, infatti, anche Monsignor Athanasius Dyson racconta qualche suo parente lo faceva, un ministro straordinario che la
Sì.
portava però i malati. Ma cioè, in Italia che senso ha?
Sì, no,
Non
è
c'è.
appunto, cioè qui c'è un problema serio perché va contro un insegnamento del Catechismo del Concilio di Trento che è, cioè, ordinariamente, quindi l'eccezione non può diventare la norma. Infatti anche Trento e il Catechismo di Trento dicono che salve le debite eccezioni, no? Ma le debite eccezioni appunto è che in tempi di persecuzione, appunto come diceva Snyder, o appunto questa qui delle monache, perché per difendere la clausura, per non creare una vicinanza tra sacerdoti e religiose, che non è mai una cosa buona e tutto quanto, allora per tutti questi beni, allora la madre abbadessa aveva questo permesso, come ce l'ha tuttora. Ma appunto, creare questo ministero dei ministri straordinari dell'Eucaristia è un po' una cosa un po' problematica, soprattutto i giornali che poi sono diventati ministri ordinari, che il sacerdote si siede e l'amministrano loro in chiesa quando non c'è nessuna. Cioè, quindi sono cose un po' problematiche.
Molto problematiche, sì, anche perché comunque i fedeli, io lo vedo dalle file anche nelle parrocchie dove vado io, preferiscono andare da sacerdote, al limite il diacono permanente, ma è un'altra cosa, Il diacono
Sì.
riceve comunque un sacramento,
Sì.
ed è il primo grado del sacerdozio.
Sì.
Padre, allora siamo in chiusura, un'ultima domanda. Ecco, lei ci ha parlato giustamente, di fare attenzione ai peccati mortali e soprattutto di non comunicarsi con i peccati mortali. Chi malauguratamente è caduto in questo sacrilegio, la Chiesa comunque ha il potere anche di assolvere chi ha commesso questo peccato, purché pentito. Ecco, una parola per chi ci sta ascoltando, magari qualcuno che si è reso conto di essere caduto in questo peccato. Ecco, da sacerdote che cosa gli vuole dire a costoro?
Sì,
Ecco.
l'augurio è, ecco, di non farsi scrupoli, di non vergognarsi, perché appunto Cristo, Gesù sarebbe stato pronto anche a perdonare a Giuda e tutto quanto. Quindi, anzi, per Per lui è stato un grandissimo dolore non poterlo perdonare, come ha perdonato anche a tutti gli altri apostoli che, benché non abbiano fatto questo sacrilegio, comunque hanno tutto tradito. Pietro l'ha rinnegato 3 volte e tutto quanto. Quindi è l'augurio e l'invito di andarsi a confessare il prima possibile, non vergognarsi, perché appunto per i buoni i sacerdoti non è che si scandalizzano quando qualcuno va a confessare dei peccati, dei grandi peccati, tutto quanto. Anzi, il sacerdote, non c'è gioia più grande per un sacerdote devoto, per un buon sacerdote, il poter riconciliare un grande peccatore con Dio. Quindi, perché è per questo che noi esistiamo, per riconciliare gli uomini con Dio, come dice San Paolo. Quindi, ben venga che viene, l'importante è che appunto che sia pentito. Ben venga che viene, capisce lo sbaglio che ha fatto, la gravità, e che lo confessi umilmente, siamo tutti felici e contenti. Quindi non nasce nel sacerdote un senso di disprezzo, di giudizio cattivo verso nei confronti del penitente, ma anzi, proprio suscita nel sacerdote, nell'animo del sacerdote, compassione e al contempo anche gioia per questa riconciliazione, perché come dice Gesù, che nel cielo si fa festa per i 99 giusti, ma per il peccatore che si converte, no? Quindi anche il sacerdote partecipa di questa festa che c'è in cielo quando riesce a realizzarla qui in terra.
Come diceva Sant'Alfonso de Liguori, il confessore è sì giudice, ma è padre giudice, prima è padre e poi è giudice. Quindi ecco, possiamo andare fiduciosi a inginocchiarci nel confessionale che troveremo un padre. Non troveremo anche un giudice, ma prima di tutto è padre. Ecco. Quindi grazie padre. Allora, oggi è giovedì, assicuriamo le nostre umili preghiere per il suo sacerdozio, ecco, perché possa
Grazie.
santificarlo e santificare anche le sue pecorelle. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ecco, la signora Stella le chiede quante comunioni si possono fare al giorno. Due, non
Però
più di due.
per la seconda bisogna, mentre la prima, soprattutto durante la settimana, non le messe di precetto, ma quando arrivi alla messa, se sei ben preparato, puoi confessare e puoi comunicarti. Per quando già hai fatto una comunione, per fare la seconda devi partecipare a tutta la messa. Quindi, se arrivi che la messa è già iniziata, non puoi più comunicarti.
Ho capito. Grazie padre, non lo sapevo. Io ho sempre fatto una, non ho mai pensato, perché di solito si va a
Sì,
una
no,
messa.
la regola era una, adesso hanno concesso due.
Due. Ok. Grazie padre. Allora, chiudiamo questa trasmissione ricordando di pregare per i sacerdoti, perché noi abbiamo bisogno delle loro benedizioni, perché amministrano i sacramenti, ma anche loro hanno bisogno delle nostre preghiere. Ecco. Laudetur Jesus Christus.
Semper laudetur.
Ave Maria.